particolare. Io questa mattina posso proprio ringraziare Dio perché insieme a voi sento una presenza particolare. Beh, sono felice di essere insieme a voi, mi chiamo Michele, mi occupo di servire il Signore a tempo pieno in missione, sono missionario, non di quelli che viaggiano per il mondo, ma di quelli che restano chiusi in una stanza dal mattino alla sera, chiamata studio televisivo, perché sono un missionario televisivo. Mi occupo di Parole di Vita, un canale cristiano che trasmette in tutta Italia da circa 22 anni, siamo in crescita con gli ascolti e in questo tempo praticamente raggiungiamo il 97% della popolazione italiana. Praticamente le persone con cui interagisci tutti i giorni hanno in casa loro già Parole di Vita, pensa un po'. Tutte le persone che conosciamo hanno in casa loro, attraverso il televisore, già Parole di Vita, hanno già un missionario a loro disposizione 24 ore su 24. Questo è il compito che il Signore mi ha affidato da circa 5 anni a tempo pieno, da molti più anni a mezzo tempo, perché mi occupavo di grande distribuzione e di formazione, poi sono un attore doppiatore, ex attore doppiatore, quindi ho prestato la mia voce nel campo televisivo e cinematografico, oggi lo sono per il Signore, perché accenno una piccola parentesi sulla mia testimonianza. Quando ero piccolo, all'età di circa 14 anni, avevo e vivevo con una malattia che prevedeva una paralisi, diciamo, di un piccolo organo piccolino che abbiamo tutti quanti al centro del cervello, dell'ipofisi. Questo problema mi portava a una serie di difficoltà anche, diciamo, a parte fisiche, ma anche sociali. Non interagivo con nessuno, in buona sostanza non parlavo. Oggi praticamente parlo sempre, dalla mattina fino alla sera, e quindi potete immaginare che cosa sia accaduto nel mentre. Ho recuperato, ahimè, poveri voi. Ed è successo che quando il Signore, come già ho avverto che Dio sta e può, continua e farà anche nella vita di quanti stanno aspettando un miracolo fisico, il Signore ha guarito la mia vita in un modo soprannaturale, ha completamente ribaltato la mia destinazione. Infatti, da che dovevo essere questo ragazzo compatito, bullizzato, emarginato che ero, in buona sostanza mi ha chiamato a suo servizio. E poi pian piano, da quel giorno, grazie a questa storia straordinaria che è la storia della mia vita, i miei genitori si sono avvicinati al Signore, e poi altri parenti, e poi i fratelli, le sorelle, insomma, grazie a Dio poi l'Evangelo è entrato prepotente con la potenza, onnipotenza di Dio nella mia famiglia. Ma ringrazio il Signore perché da quel giorno in poi posso dire di far parte della schiera dei santi, di appartenere ad un regno e ad un popolo che non ha proprio tutte le rotelle a posto, perché noi cristiani siamo destinati a fare cose che probabilmente non faremo mai a condizioni normali. Non voglio spaventare nessuno che magari è all'inizio in mezzo a noi e in qualche modo può sentirmi parlare. Io gioco, scherzo, lo devo fare per stemperare un po' la monotonia della chiacchierata, ma c'è da dire una cosa, che siamo stati e saremo sempre dichiarati dei pazzi, dei matti, perché quello che noi viviamo ogni giorno, io ringrazio Dio per la possibilità che mi dà di frequentare ogni giorno, quotidianamente, anche i miei amici Carmen e Gerardo, i quali, per volontà di Dio, perché possiamo dire solo così, io vivevo in Campania e da maggio mi sono trasferito in Toscana, dove vivono già la mia famiglia da diversi anni, e non c'era niente in questo posto. Poi improvvisamente, mentre stavamo sistemando lo studio televisivo, il Signore fa arrivare una coppia di suoi figli ad abitare proprio sopra lo studio. E questa cosa io l'ho vista in un posto in cui non c'è mai stato nulla, e probabilmente stava il Signore preparando questa amicizia. Quindi ringrazio il Signore e approfitto. Quindi tutti i giorni siamo chiamati ad avventure straordinarie, e queste avventure affrontate da figli di Dio che hanno negli occhi la missione che Dio mette in loro è soltanto il frutto di una fede che ha a che fare con l'invisibile, con il soprannaturale. E se non hai il Signore, se non hai ancora realizzato la potenza di Dio nella tua vita, probabilmente stai considerando questo parlare qualcosa che ha a che fare con la pazzia. Ma ti assicuro che se questa mattina insieme a me affronti questo piccolo viaggio di 20 minuti, Gianluca, grazie per la... per avermelo avvisato, di 20 minuti. Ringrazio Gianluca il consiglio per avermi invitato, vorrei essere in amicizia fino alla fine. In circa 20 minuti faremo un viaggio molto molto veloce all'interno di una scena evangelica, una scena proprio come quella che si racconta, la possiamo immaginare come la scena di un film, ma la leggeremo nella sua parola, perché noi ci radichiamo nella parola di Dio. Per noi la parola di Dio è il punto di riferimento massimo, primario, intermedio, sempre. Se stai aspettando che Dio ti mandi in un posto, non ci andare se prima Dio non ti ha dato una parola. Sai perché? Perché poi quando ti scoraggi, tu vai alla parola e dici, ah Signore, tu mi avevi detto, come disse Giosafat di fronte ai nemici, disse aspetta un attimo, ma tu mi hai portato qui, tu mi hai dato queste terre, tu sei il nostro Dio, ma che si fa? Questi ci vogliono uccidere, gli ammoniti, chi sono queste persone? Signore, che cosa dobbiamo fare? Ecco, ritornare a quanto Dio ti dà è importante. Quindi quest'oggi insieme a voi voglio proprio affrontare quello che è accaduto all'interno di una scena evangelica, ma prima di farlo vorrei brevemente catturare la vostra attenzione con... Stamattina sono sceso molto velocemente, ho dimenticato di prendere due mele, volevo portare con me due mele, anche se poi ho anche rovistato le cestine della frutta di mamma, ma non ne ho trovate a sufficienza per quello che volevo dire. Allora ho chiesto all'intelligenza artificiale, mentre venivo, a rischio di prendere qualche multa sull'autostrada. La 1, perfetto. Quella che vedete alla vostra sinistra è praticamente una meravigliosa mela che, ahimè, ha subito qualche piccolo processo, forse qualche piccola ammaccatura, sarà caduta in qualche modo, io sto dicendo a fiducia. Ma sì. Ecco, alla vostra sinistra c'è questo prodotto straordinario che probabilmente al mercato io e te scarteremo. Alla nostra destra, invece, vediamo una mela perfetta. Guardate quanto è bella, eh? Esattamente quella che ci serve per fare la nostra torta di mele. Quanti di voi cucinano la domenica facendo torte o dolci? Vediamo un po', alzate la mano, interagiamo. Non tanti, non tanti. Quanti di voi mangiano torte di mele? Ok. Allora siamo tutti coinvolti. Perfetto. Alla vostra destra c'è esattamente la mela che probabilmente le nostre mamme, nonne, mogli compreranno per farci la torta. Bene, noi abbiamo questo modo di visualizzare le cose che ci accadono nella vita. Le abbiamo visualizzate attraverso queste mele, le quali in questo momento le vedete esattamente con gli occhi esteriori di come appaiono. Vedete quella macchia sulla vostra mela, sulla sinistra vostra, la mela ha questa macchia. Chiedo gentilmente alla proiezione di mettere invece la seconda. Ho chiesto all'intelligenza artificiale, una volta che ci siamo, tagliamele anche per piacere, e mi sono reso conto che a sinistra invece ho trovato una mela buona, perfetta. Alla destra invece, quella che appariva perfetta al mio occhio, la mia nonna l'ha dovuta scartare perché non era buona, era marcia. Probabilmente questo piccolo esempio è sufficiente per farci comprendere che a volte affrontiamo e giudichiamo le circostanze della nostra vita soltanto da un punto di vista visivo, attraverso gli strumenti che abbiamo tra le mani. Ma andiamo insieme a leggere un versetto in cui Gesù ha gestito questa faccenda esattamente nel modo in cui vuole gestirla questa mattina, con me e con te. Andiamo in Luca al capitolo 7, nel versetto, dal versetto 36 al 50, leggerò un passo molto conosciuto, Luca 7, dal versetto 36 al versetto 50. Leggerò un versetto, un passo molto conosciuto della parola, ma che in qualche modo vuole evidenziare quanto il Signore ha messo sul mio cuore. Sono grato al Signore di questa mattina, di stare insieme a voi, grazie per l'accoglienza, siete famosi per l'accoglienza e devo essere sincero, la vostra fama è convalidata, siete molto accoglienti, Dio vi benedica grandemente. Il segreto dell'accoglienza è un cuore puro che guarda al bisogno e all'esigenza di chi ha davanti, non guardando tanto le macchie sulla pelle, perché poi arriva Gesù, le macchie le toglie, la sostanza poi se la porta in cielo, o no? È vero? Ecco, se poi tu scegli il bello e poi lo apri e non c'è niente, insomma, da mangiarci, vogliamo fare. No, Dio fa uguale. Quindi questa mattina vogliamo presentarci davanti al Signore anche con qualche macchia, così come siamo, e vedremo Dio operare nei nostri cuori. Al capitolo 7 di Luca è così scritto, dal versetto 36. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, Gesù, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vasetto di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo, che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché questa è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Simone, ti devo parlare». Ed egli disse: «Maestro, dimmi pure». Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50, e poiché non aveva di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi secondo te di loro due lo amerà di più? Simone rispose: «Beh, ritengo sia colui al quale ha condonato di più, caro Gesù». Gesù gli disse: «Beh, hai giudicato rettamente». Voltatosi verso la donna, disse a Simone: «La vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato nemmeno dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugato con i suoi capelli. Tu non mi hai dato nemmeno un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi, i piedi, i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, alleluia, perché ha molto amato, ma colei a cui poco è perdonato, poco ama». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vattene in pace». Alleluia. Meraviglioso. Ci sono due fantastiche mele alla presenza di Gesù in questa scena. Avete notato? Due mele. Vedete, noi quando camminiamo per la strada, non mi posso allontanare, ma sono abituato. Quando camminiamo in strada e quando viviamo la nostra vita, andiamo a scuola o viviamo il nostro lavoro, siamo abituati sempre a ragionare, a razionalizzare i giudizi, anche leciti, perché c'è anche un tenore lecito nel giudizio. Siamo esseri maturi e con una coscienza che hanno anche il dovere di giudicare in qualche modo cosa è buono e cosa è sbagliato. Amen, siete d'accordo? Sei gentilissima, grazie. Una performance incredibile della nostra squadra tecnica. Grazie. Stava partendo un applauso per la squadra tecnica. Facciamolo. Prova audio. Yes. Bene. Dovete sapere, non ce ne andiamo più. Va bene. Una parentesi bisogna aprirla sulla squadra tecnica. Noi leggiamo tutti quanti da Luca e dagli Atti degli Apostoli uno scritto da un medico che era Luca. Voi avete mai visto che Luca ha fatto qualche miracolo, scritto da qualche parte? No. Eppure senza il suo lavoro tecnico non potremmo oggi leggere quello che Gesù ha fatto e che Paolo ha fatto e degli Atti degli Apostoli. Quindi il lavoro tecnico è estremamente importante. Preghiamo per la squadra tecnica, sempre. Alleluia. Stavo appunto dicendo, quando affrontiamo la nostra quotidianità vediamo sempre il nostro giudizio. Anche Gesù ha fatto i conti con gente che aveva a che fare con il giudizio facile. Questi erano gli affetti dallo spirito religioso. Non è il nostro caso, sicuramente no. Ma in fondo, nel nostro cuore, si sta o si può depositare, sedimentare, la tendenza a giudicare con quello che noi vediamo con i nostri occhi. Da un punto di vista, diciamo, religioso, Gesù ha dovuto fare i conti con i farisei diverse volte. Lui camminava con quegli stessi piedi che sono stati un po' i protagonisti di questa scena, no? Con quegli stessi piedi lui camminava e affrontava e guardava negli occhi la vedova che buttava due soldi nel tempio, ma anche quella che era curva, ma anche una madre che piangeva di fronte ad un ragazzo morto che si stava conducendo poco distante da dove è accaduto tutto questo. Questo è accaduto in Galilea, al nord del Medio Oriente, di Israele, dove adesso sentiamo tanto insomma parlare di Libano, eccetera. Ecco, stiamo parlando del nord. Tutto quello che accade è che Gesù ogni volta ha a che fare con i bisogni delle persone. Per lui non esiste la macchia sulla tua buccia. Per lui non è mai esistito un problema quando ha visto un ragazzo morto sul letto. Per lui non esiste la difficoltà economica che probabilmente stai attraversando. Per lui non esiste nulla di tutto ciò. Nulla di tutto ciò può rappresentare il limite a Gesù di perdonarti questa mattina. Perché parlo di perdono? Perché abbiamo letto insieme qualcosa di molto importante, che ha a che fare proprio con la libertà di Gesù di scegliere la parte migliore, ovvero il nostro cuore. Noi lo diciamo sempre, il Signore guarda al cuore. Ma che significa guarda al cuore? Guarda a che cosa abbiamo nel cuore. E spesso deve fare i conti con quello che noi siamo nella nostra quotidianità per capire che cosa c'è nel nostro cuore. E non deve dimostrarlo a se stesso, perché lui lo sa già, deve dimostrarlo anche a te. Più volte ho dovuto dire a fine giornata, Signore perdonami, perché ho giudicato quella sorella che ha chiesto di pregare e che ha chiamato al centralino. Sapete, noi abbiamo un centralino televisivo che screma un po' le telefonate che arrivano, perché sono tantissime. Ma quando poi ci lasciano passare qualche numero, ci chiama poi qualcuno, molto di rado cerchiamo di rimanere un po', chi è in TV cerca di rimanere un po' più distante per una questione di tempi, perché non stiamo dietro. E allora capita tante volte di avere qualche telefonata e dall'altra parte vedi il bisogno, però sei stanco, hai già attraversato una giornata di registrazioni, di interviste. Allora spesso io devo dire, Signore aiutami, perché ho sbagliato, ho trattato con superficialità i primi secondi di quella conversazione. Ora, ognuno di noi ha delle conversazioni. Quante volte ci facciamo prendere da quello che noi stiamo attraversando, da quello che noi abbiamo realizzato, oppure che cosa stiamo soffrendo in quel momento, mentre poi lo Spirito Santo davanti ci sta mandando un uomo o una donna di così grande bisogno. E allora ognuno di noi in questo giorno ha davanti a Dio la possibilità di dire, Signore, perdonami, perché io voglio essere quella mela che probabilmente sì, sta dimostrando questa mattina di avere qualche macchia, ma io voglio venire in cielo con te e voglio appartenere, alleluia, voglio stare al centro della tua volontà. Quanto è meraviglioso essere al centro della volontà di Dio. Mi rivolgo molto velocemente a quello che è accaduto in questa scena. Questa scena vede Gesù che ha a che fare con queste due mele, con queste due persone. Molto strano. Ma com'è possibile che Gesù vada a sedersi a tavola di un fariseo? Il più grande errore che questo fariseo ha potuto commettere è stato quando nella sua mente ha pensato se costui fosse profeta. Wow! È come se io e te in questo momento dicessimo in qualche modo, non lo voglio nemmeno ripetere perché potrebbe risultare blasfemo alla presenza di Dio. Come faccio a rinnegare che Dio è qui, che Dio esiste? È impossibile. Eppure quest'uomo, dagli allori insomma manifestati all'intera cittadina, lo ha affermato. Ha affermato che Gesù non era manco profeta. Sapete Cristo che cosa significa? Cristo, Messia, significa profeta, sacerdote, significa unto. Profeta, sacerdote e Messia significa profeta, sacerdote e... Ok, appena mi verrà in mente ve lo dirò. Accadrà che in questa scena vediamo Gesù rinnegato della sua essenza. Com'è possibile? Un uomo che rispetta tutti quanti i canoni della religione, che innalza questo Dio al quale appartiene i miracoli che sta facendo quest'uomo, si permette di dire che quest'uomo stesso non è il profeta. Bene, questo è il cuore del religioso, lo accoglie in casa sua, lo fa sedere, ad un certo punto gestisce anche al meglio, diciamo vabbè, siediti, insomma, io me lo immagino un po' così Simone Fariseo, poverino,
che ha dovuto subire, beh, ce l'ha voluto lui. Ad un certo punto lui dice, io rispetto tutte quante le leggi, sono un perfetto fariseo. Lui ha anche saputo il modo in cui Gesù ha già trattato gli altri farisei. Lo ha saputo perché i farisei dalla Giudea glielo hanno detto. E lui quasi con un fare minaccioso o con un aspetto quasi legato, come dire, alla curiosità, dice, ma io lo voglio vedere di persona questo Gesù. Lo invita direttamente a casa sua. Vedete lo spirito di religiosità? Fin dove arriva? Arriva addirittura ad accogliere Gesù dentro di noi. Lo spirito di religiosità che mi fa giudicare gli altri da un punto di vista sbagliato, addirittura mi fa godere della presenza di Gesù dentro di me. Quindi puoi anche sentirlo in questa mattina, ma stare vivendo qualche piccola difficoltà alla presenza del Signore. Non temere, perché questo è il momento tuo. Non andare via, non scappare, non distrarti. Che cosa accade? Accade che nel bel mezzo di questo pranzo, forse dai tratti, diciamo, forse c'era qualche torta di mela, no? Probabilmente. Improvvisamente entra questa ragazza, questa donna, questa peccatrice, la chiama così, e si mette ai piedi di Gesù. Si mette ai piedi di Gesù. Riuscite a visualizzare la scena? Una donna in silenzio si mette ai piedi di Gesù, senza dire una parola, senza parlare. Non fa altro che piangere. Vi ricordate quando Gesù è entrato nel nostro cuore? E chi ce la faceva a fermarsi di piangere? Il Signore ci ha purificati la vita attraverso, alleluia, la sua presenza. Questo è accaduto anche a questa donna. Il sistema delle cose non è che cambia, eh? Non c'è nulla di nuovo. Anche questa mattina il Signore, se ti sta indicando qualcosa che non va nella tua vita, puoi liberarti alla sua presenza. C'è una libertà meravigliosa in questa chiesa. Io sento una libertà straordinaria. Il Signore è meraviglioso quando si muove nella libertà, si avverte proprio lo Spirito Santo che in qualsiasi momento può prendere il comando. Questo è un valore straordinario, tenetelo stretto. Vi incoraggio a tenerlo stretto. In quella stanza non c'era tanta libertà. C'era uno spirito che diceva, vacci piano. Sì, vabbè, insomma, questa cosa è consentita perché qui c'è un rabbi, c'è un maestro, stai pure ai piedi, ma stai ai piedi, perché questo è il mio ospite, poteva pensare Lazzaro. Invece ad un certo punto vediamo che Gesù interviene e dice, qua i giochi si devono fermare. Sono stato zitto già abbastanza, ha potuto dire Gesù. Adesso devo parlare. Quando ha cominciato a parlare? Quando il cuore di quest'uomo ha detto, io, questo secondo me non è manco profeta, perché non se ne è accorto chi sta baciando i suoi piedi. Ora questa donna, sulla quale chiuso il capitolo della religiosità, voglio spingermi nella fine. Questa donna, in buona sostanza, non era altro che una donna affranta da chissà quale senso di colpa. Stamattina parlavamo della potenza che ha a volte un dolore di legarti a dei vizi. Chissà quale vizio, chissà che cosa viveva nel suo quotidiano, chissà quale dramma si portava dietro. Io non so se è già capitato anche a te questo, a me è capitata una cosa una volta. Nel 2012 ho dovuto subire una prova molto forte per la mia vita, soprattutto una prova che metteva ha reso difficile un momento per la mia testimonianza cristiana. Vivevo e lavoravo in un'azienda molto grande, da circa 150 dipendenti. In questa azienda mi prefissavo ogni fine anno di distribuire calendari, di parlare, di almeno avere un minuto con ognuno dei miei colleghi, anche col direttore. Avevo questo zelo, mi ricordo ancora di quei tempi, per poter parlare anche solo per un attimo e pregare anche molto velocemente per la loro famiglia, per la loro vita, per la loro professionalità. Questo accadeva nel 2012, proprio nel bel mezzo del, potrei dire, l'apice del mio momento spirituale di allora. Eppure ad un certo punto arrivò una prova sulla mia vita, così forte che mise in crisi la testimonianza in quel luogo. Un uomo, un ragazzo, mio collega, era già destinato ad essere superiore a causa di una dinamica interna. Fece una denuncia che io rubavo. Io di punto in bianco mi vedo questa comunicazione di cose che io... Ovviamente, cioè io al massimo regalo i calendari a fine anno, ma non porto nulla via da questa azienda. Eppure era una strategia che c'era in campo, mi sto spingendo più in lì perché non ci sono telecamere, quindi mi sento libero. Nella realtà accadde che il nemico voleva attaccare questa mia testimonianza in quel luogo. E dopo una serie di procedimenti, poi grazie a Dio, è venuta fuori la verità e sono stati licenziati questo gruppo di 3 persone che aveva organizzato questa cosa. In realtà, insomma, in Campania, come anche qui, non c'è, insomma, facilità nel trovare lavoro, e in quel posto dovevano piazzare, diciamo, un personaggio, avevano bisogno di un posto da liberare. Quindi, siccome nella mia semplicità sembravo un bravo ragazzo, non mi sarei mai lamentato, si sono trovati a toccare la pupilla dell'occhio di Dio. Mi dispiace per loro. Grazie a Dio ho continuato in quell'azienda per altri 16 anni, ho continuato a predicare per altri 16 anni. Ma questa prova però mi mise in crisi, e stavo dicendo, arrivò un momento in cui, proprio come questa donna, io non riuscivo a parlare. A chi lo spiegavi? Ora è facile, col senno di poi si riempiono le fosse. È facile raccontarlo adesso, è tutto passato da un bel po', ma quando dovevo parlarne con qualcuno avevo sempre il dubbio che chi mi stava ascoltando poteva poi dubitare di me. Dice, ma se questa cosa è vera, come si fa? Allora io non ne parlavo con nessuno e vivevo la mia crisi, ma seria crisi, che mi portò ad una fase talmente difficile. Io non riuscivo a pronunciare parole, non parlavo più con nessuno. Avevo una situazione così difficile che non trovavo le parole. Sapete Dio come ruppe questa coltre di tristezza nella mia vita? Disse, non c'è bisogno che mi spieghi che cosa stai vivendo. Io so tutto di quello che ti è accaduto. E quando ebbi la consapevolezza che Gesù già sapeva quello che mi stava accadendo, quali erano i miei timori, quali erano le mie difficoltà, non avevo bisogno di trovare parole. Questa donna ai piedi di Gesù non aveva bisogno di raccontargli che cosa stava vivendo. Una cosa fece, chiese il perdono dei suoi peccati. Alla fine della nostra chiacchierata voglio proprio portarvi quanto il Signore pone sul mio cuore. Questa mattina non ci sono mele nere o mele bianche, non ci sono italiani ed esteri, non ci sono napoletani o toscani. Questa mattina alla presenza del Signore ci sono soltanto mele con qualche macchia all'esterno e mele perfette dal marcio dentro. Io voglio che questa mattina io e te ci possiamo identificare in quella donna che ha scelto di toccare i piedi di Gesù. Gesù dice una frase che lascia completamente perdonata quella donna, ma condanna e inchioda lo spirito fariseo di quell'uomo. Dice, avete letto insieme a me, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Come ha dimostrato il suo amore quella donna? Piangendosi i piedi di Gesù. Parlando, gridando, saltando. No, piangendosi i piedi di Gesù. Alleluia. Come ha dimostrato il suo molto amore? Prendendo i suoi capelli. Vedo tantissime donne meravigliose, dai capelli meravigliosi. Sappiamo che per le donne i capelli sono importanti, vero? È vero, fratelli maschi? E cosa è accaduto a quella donna? Non esisteva più nell'uomo, nella donna, non esisteva più nulla. Non esisteva più il suo bello aspetto, perché era una peccatrice, doveva essere necessariamente bella. Non esisteva più nulla. Ai piedi di Gesù esisteva soltanto lei e i suoi peccati. Alleluia. Lei ha consentito a Gesù di perdonare i suoi peccati. E Gesù ha dichiarato, questa mi ama. Simone, ti dichiari un perfetto religioso. Mi dici che sei fariseo e conosci tutta la legge. Ma non lo sai che quando inviti tu un medio orientale che non sei altro, quando inviti qualcuno a casa, la prima cosa che devi fare è devi lavargli i piedi e ungergli la testa e dargli un bacio. Tu non lo hai fatto. Ma che religioso sei? Mela vuota. Adesso di fronte a me, dice il Signore questa mattina, e con questo tono di preghiera vorrei accompagnarmi con voi alla presenza del Signore, chiudendo gli occhi e pregando tutti insieme. Alla presenza del Signore in questo giorno siamo tutti messi in una sorta di radiografia che non vuole giudicare. Alleluia. Perché, come abbiamo ascoltato in preghiera da quel meraviglioso passo di Giovanni, ma anche ancora in altri punti, il Signore dice: io non vi ho mandato il mio figlio per giudicare, ma per salvare. Alleluia. Allora questa mattina c'è qualcuno alla sua presenza i cui peccati non sono stati ancora perdonati del tutto, i cui peccati sono ancora così gelosamente conservati in questo scheletro pieno di in questo armadio pieno di scheletri pronti a smascherare al mondo chi sei veramente. Ma davanti a Gesù non c'è bisogno, perché egli conosce tutto di te. Lui sta smettendo di ascoltare queste cerimonie verbali che il fariseo gli sta facendo, perché ha ben altro da ascoltare. Ha da ascoltare il cuore di quella donna. Alleluia. Oh Signore, grazie. Padre, noi questa mattina veniamo alla tua presenza. Signore, lo stiamo facendo con tutto il cuore. Oh, probabilmente, Signore, tu hai parlato a dei Lazzaro questa mattina. Sì, forse sì. Ma ancor più, Padre, io ti chiedo nel nome prezioso di Gesù di perdonare i peccati di quanti ti stanno confessando, forse con lacrime, o sacrificando tutto se stessi, tutto se stessa. O Signore, intervieni in quei cuori che in questo momento, Padre, hanno bisogno di pace e hanno compreso che la pace la si ha soltanto dal perdono dei peccati. Siamo gelosamente attaccati, forse chissà, ad un vizio. Siamo probabilmente gelosi e attaccati forse ad uno stile di vita che non ti onora. Oh Signore, questa mattina perdonaci. Alleluia. Perdona i cuori che in questo giorno si stanno elevando a te e stanno testimoniando il loro bisogno a te. Oh Signore, quanto sei meraviglioso. Tu, Signore, non ascolti nemmeno le nostre parole che ci corri con un abbraccio paterno, ci accogli e nemmeno ci fai finire di parlare, che prendi la veste più bella, ce la metti addosso. Alleluia, grazie Signore, perché il tuo miracolo si compie ancora questa mattina a Pistoia. Oh Signore, tu sei meraviglioso alla tua presenza, Signore. Oh, quanto è importante, Padre. Alleluia, ci stai dicendo: lascia perdere gli altri, lascia perdere gli altri, guarda a me. Alleluia, i miei piedi sono qui alla tua presenza proprio affinché tu ti possa inginocchiare, ti possa genuflettere, possa adorarmi attraverso i miei piedi, quei piedi che appartengono al corpo che Dio ha dato al suo figlio affinché su questa terra, alleluia, venga a vivere la salvezza. Grazie Signore perché tu hai salvato i nostri cuori. Oh Signore, quanto sei meraviglioso. Oh Signore, hai rinnovato il dono, alleluia, della grazia nella nostra vita. E questa mattina probabilmente siamo venuti alla tua presenza con qualche peccato nascosto, volontario o anche forse, come Giobbe diceva, involontario. Ma la tua presenza, Signore, abbiamo trovato il perdono. Signore, tu metti in evidenza l'amore che ti aspetti da noi, e noi con quell'amore, Padre, ci rivolgiamo a te, forse anche non essendo adatti, ma essendo profondamente pentiti. Ci vogliamo ravvedere, Signore, perdonaci. Grazie per come tu ci hai liberati. Alleluia. E da ora ce ne andremo con una pace che appartiene al tuo Spirito Santo, che appartiene alla pienezza della tua presenza. Grazie per quello che farai ancora in questa adunanza, nel nome prezioso di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Grazie per l'attenzione.